Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
Speciale biblioteche, la Cabral di Bologna. Il libro scelto dalla biblioteca per rappresentarsi è I musulmani alla scoperta dell'Europa di Bernard Lewis. Ne parliamo con la responsabile Elena Tripodi. Bentornati nella stanza dei libri, eccoci al secondo podcast della serie Speciale Biblioteche, pensata in collaborazione con il Patto per la Lettura di Bologna. Protagonista di questa puntata è la biblioteca Cabral, che ha scelto per raccontare la sua vocazione I musulmani alla scoperta dell'Europa, libro di Bernard Lewis, e ne parleremo a breve con la responsabile della biblioteca, Elena Tripodi. La Cabral si trova a Bologna, in via San Mamolo 24, in un bel edificio del 400 che è stato un convento e che nel tempo ha subito trasformazioni architettoniche e destinazioni d'uso. Oggi è conosciuto come la Casa dell'Angelo dalla formella quattrocentesca che si trova sulla facciata e che rappresenta appunto un angelo. La Cabral, una delle biblioteche comunali di Bologna, è specializzata su Asia, Africa e America Latina e ha un patrimonio di oltre 45.000 volumi e 400 periodici. Ha un fondo sul colonialismo italiano e l'Africa orientale italiana e uno sulla Tunisia e il Nord Africa. Se desiderate conoscere di più su questi paesi, se vi interessano temi come la cooperazione internazionale, i conflitti e la risoluzione dei conflitti, le relazioni interetniche, la storia dell'incontro tra Oriente e Occidente o se amate la letteratura di viaggio, la Cabral è il posto giusto per voi. La biblioteca è infatti frequentata non solo da ricercatori e specialisti di area, ma anche da cittadini interessati a conoscere e capire le trasformazioni del mondo contemporaneo. Inoltre, una puntuale newsletter vi terrà informati su conferenze, presentazioni di libri, incontri con gli autori, gruppi di lettura e mostre. Ma ascoltiamo Elena Tripodi che ci racconta perché ha scelto questo libro e ce lo racconta anche. Buongiorno Elena Tripodi, benvenuta nella stanza dei libri, speciale biblioteche. Qual è il libro che avete scelto? Un po' l'ho anticipato, ma voglio sentirlo dalla sua voce. Il libro per rappresentare la biblioteca Cabral, per raccontare lo spirito che la anima. E com'è andata questa scelta?
Buongiorno, innanzitutto grazie dell'invito e ripeto quello che ti avevo già detto, che la tua domanda di scegliere un libro tra i tanti della biblioteca mi ha messo un po' in crisi. Ho avuto qualche difficoltà a individuarlo perché noi ci occupiamo di culture extraeuropee e l'area geografica di rilevanza per la nostra biblioteca è composta da ben tre continenti, cioè Asia, Africa e America Latina, e un'area geografica vastissima. Per cui anche solo fermandosi al campo della narrativa mi sono venuti in mente tantissimi capolavori assoluti. Faccio qualche esempio, ho pensato subito agli Scali del Levante di Amin Maalouf, che parla libanese, che parla della Beirut cosmopolita e aperta dell'inizio secolo, oppure Lo schiavo del manoscritto di Amitav Ghosh, che racconta proprio l'universo medievale, cioè le rotte commerciali tra il Nord Africa e l'India, passando per l'Egitto, non so, i diari di dame di corte dell'antico Giappone, che è un testo raffinatissimo intorno all'anno 1000, o il crollo di Chinua Achebe, nigeriano, che racconta proprio la transizione tra la cultura africana tradizionale e l'arrivo dei colonizzatori. Cito solo ultimo perché non riesco a non citarlo, il libro di Amore di Tenebre di Amos Oz, che racconta della Gerusalemme degli anni 30. Insomma, tutti libri che capolavori, ma nessuno che riesce a dare la complessità di argomenti, di regioni, di zone che viene rappresentata nella biblioteca.
Una scelta non facile, che quindi è ricaduta su?
Lunga premessa per dire che ho pensato a un libro di storia, un libro che io amo moltissimo, che è stato anche un libro importante per me e che racconta i rapporti tra mondo islamico e Occidente nel corso dei secoli. Il libro si chiama Europa, barbara infedele, i musulmani alla scoperta dell'Europa, l'ha scritto Bernard Lewis, che è uno storico inglese naturalizzato americano che era nato nel 1916, che è morto recentemente più che centenario, che l'aveva pubblicato nel 1982 in inglese e era stato tradotto nell'83 in italiano. Poi è stato ripubblicato 20 anni dopo con un titolo I musulmani alla scoperta dell'Europa, che era meno d'impatto, però più fedele all'originale, che era Muslim Discovery of Europe.
Questo libro, Musulmani alla scoperta dell'Europa, 400 pagine nell'edizione Rizzoli, godibilissime, ha una scrittura, ce lo racconterai anche tu, una scrittura non accademica, ma documentatissima, ed è uno dei tanti studi pubblicati da Lewis proprio su questo argomento dei rapporti tra Islam e Occidente. Possiamo dire che questo libro si divide in tre grandi parti e nella prima parte Lewis ripercorre le tappe dei rapporti tra Islam e Occidente, trattando gli avvenimenti storici dal punto di vista, questa volta, dell'avversario. Che storia viene fuori?
Sì, dunque, lui era un grandissimo conoscitore e conoscitore non solo dell'Oriente ma anche delle lingue, delle tre grandi lingue persiano, arabo e turco, per cui ha avuto accesso alle fonti storiche delle varie epoche, perché poi qui parliamo dal Medioevo fino al 1700, 1800. Quindi lui è andato a ripercorrere e, come dicevi te, in un periodo storico di contrapposizione fra le due culture, lui ha preso il punto di vista dell'avversario, cioè per cui a noi risulta completamente inedita questa prospettiva. Siamo abituati a pensarci come gli europei, i civilizzatori che scoprono le altre culture, che le studiano, che vanno nelle terre selvagge. Invece qui risultiamo dei rozzi barbari privi di cultura, infedeli ovviamente, e che vengono scoperti e studiati. Quindi, per contestualizzare, ovviamente, va detto che in particolare per tutto il Medioevo la civiltà islamica era al massimo del suo splendore, soprattutto alto Medioevo, lo splendore che era commerciale, politico, militare. Pensiamo che fino al X secolo l'impero islamico andava dal Marocco all'Afghanistan, passando per Spagna e Sicilia, e aveva una importantissima capitale, Baghdad, ricchissima, coltissima, e lo splendore era anche culturale. Erano secoli in cui la civiltà letteraria, filosofica, ma anche scientifica dell'impero islamico era al suo massimo. E da questo punto di vista gli arabi, l'impero islamico, guardavano al mondo, all'Europa cristiana, con poco interesse, con indifferenza, con un senso di superiorità proprio. E diciamo che per certe cose neanche del tutto a torto, nel senso che la loro civiltà era così avanzata che invece era un periodo in cui l'Europa era una fase storica non di splendore, diciamo. L'Islam oltretutto aveva rapporti anche con Cina, con India, aveva questa cultura ricca, era un impero multiculturale, erano molto abituati alla differenza culturale, e invece ci vedevano come un unico coacervo di piccoli staterelli litigiosi fra loro, poco differenziati, tutti uguali. Poi pensiamo che loro avevano questa unità, era una società che era unita dalla fede, e sappiamo che la fede islamica non riguarda solo l'aspetto religioso, ma riguarda anche l'aspetto sociale, l'aspetto privato della vita, no? Quindi appartenere alla stessa fede religiosa implica un'appartenenza identitaria molto più forte di quella che non è per noi la religione, e aveva anche una unica lingua, quindi una unità che la rendeva molto più forte. A questo si contrappone questa Europa che geografi e storici arabi vedono come barbara, incivile, arretrata, frammentata, in una parola, diciamo, non interessante. Loro non erano interessati. Tant'è vero che Lewis racconta che una storiografia ricchissima come era quella del mondo islamico, in tutta questa storiografia così ricca, lui ha individuato solo 3 testi che si interessano della storia dell'Europa, mentre invece avevano una grandissima quantità di testi di carattere geografico anche sull'Europa.
E a questo proposito hai un frammento da leggerci, tratto dal testo di uno dei più famosi geografi arabi, Mas'udi, morto nel 956. Ascoltiamo.
Per quanto riguarda le popolazioni del quadrante settentrionale, sono quelle per cui il sole si allontana dallo zenith man mano che muovono a nord, come gli slavi, i franchi e quelle nazioni che sono loro vicine. La potenza del sole è indebolita tra quelle popolazioni a causa della distanza che lo separa da loro. Nelle loro regioni predomina il freddo e l'umidità, neve e ghiaccio. A costoro manca il temperamento appassionato. Sono di corporatura grossa, indole rozza, maniere rudi, intendimento corto e lingua grossolana. Il loro colorito è bianco a tal punto da farli sembrare azzurri. La pelle è delicata e le carni rozzamente disegnati. Anche i loro occhi sono azzurri in tono con la carnagione. I capelli sono snerbati e rossicci a causa delle umide nebbie. Le loro credenze religiose mancano di saldezza e ciò a causa della natura del freddo e della mancanza di calore. Quanto più a nord si trovano, tanto più stupidi, rozzi ed incivili diventano. Insomma, non è un bel quadro.
Questa visione degli occidentali è quella legata al Medioevo, una concezione che però nel tempo evolve e cambia. Rimane forse un po' più salda la concezione musulmana del mondo e il rapporto tra Islam e religioni rivelate. E quindi l'Islam continua a vedersi, come hai raccontato prima, come un'unità, come la casa dell'Islam in questo rapporto antagonista con la casa della guerra, quindi tutto l'Occidente.
Quello che cambia è che con la fine dell'Alto Medioevo, con l'inizio del Basso Medioevo, già l'impero islamico non è più al suo apogeo e comincia a essere non più unito politicamente, ma frammentato in molti emirati, piccoli sultanati e spesso in lotta fra loro. Con la fine dell'unità politica comincia anche la fine dello splendore culturale, cioè inizia una decadenza che diventerà sempre più evidente da un punto di vista culturale, di competenze, di conoscenze del mondo. E contemporaneamente invece l'Europa comincerà il suo cammino verso il Rinascimento, la sua rinascita culturale, politica, tecnica, scientifica, insomma, che porterà prima al Rinascimento e poi alla riconquista di un ruolo del continente nel mondo. Quindi i rapporti di forza cambiano. Se prima il mondo islamico non aveva motivi per interessarsi troppo all'Occidente cristiano, lo guardava con disprezzo, con disinteresse vero e proprio, andando avanti coi secoli il disinteresse diventa preoccupazione, cioè diciamo più che interesse c'è sempre questo senso di superiorità, ma mano a mano comincia la preoccupazione e soprattutto quando ci sarà l'impero ottomano comincerà a mandare molti suoi emissari, ambasciatori a capire, a leggere, a studiare un po' gli usi e i costumi.
Più che un interesse di tipo culturale è un interesse di tipo militare o tutt'al più commerciale, c'è poco interesse per le arti e la cultura e più interesse invece per gli aspetti appunto legati all'economia e all'arte della guerra, è così?
Assolutamente, è una delle poche cose per cui riconoscevano la superiorità era quella dell'arte della guerra e molti di questi ambasciatori che vengono mandati vengono mandati anche per prendere informazioni, per
magari, spionaggio, diciamo.
Esatto, assolutamente. Ovviamente qui stiamo parlando di un'evoluzione che va avanti nei secoli, cioè la spinta che aveva portato gli arabi fuori dall'Arabia del VII secolo, lentamente si va esaurendo e si va andando verso la decadenza.
Ecco, in questa evoluzione di rapporti, Lewis sostiene che in fondo però questi due universi hanno sostanziali somiglianze, pur nelle grandi differenze. E la somiglianza fondamentale è che ognuna delle due parti ritiene di avere l'unica verità su Dio e di doverla portare a tutta l'umanità. Due mondi quindi che per lungo tempo si guardano in cagnesco come avversari, non accorgendosi in fondo che si tratta di uno specchio, quello in cui si guardano in questa relazione.
Riguardo alle religioni c'è una grossa differenza fra come l'Islam guarda al cristianesimo e il cristianesimo all'Islam, perché il cristianesimo guarda all'Islam come un nemico, mentre invece l'Islam lo guarda come una religione imperfetta, cioè una religione che è stata superata semplicemente, quindi con più tolleranza in questo, perché dopo la venuta del profeta Maometto la verità, secondo loro, è stata rivelata e quindi era diventato obsoleto il discorso del cristianesimo. Quindi questa è una grossa differenza.
Continuando in questa lettura un po' trasversale e veloce del libro, nella seconda parte Lewis analizza come questi due mondi hanno comunicato e quindi affronta da par suo che era appunto, lei l'ha ricordato, un grande arabista, uno studioso del turco, affronta il tema fondamentale della lingua e della traduzione. E in questa visione assegna un ruolo fondamentale ai profughi e questo è un elemento che forse ci potrebbe dare grandi suggerimenti per la nostra contemporaneità.
Sì, partiamo dall'idea che l'Islam non era, cioè l'impero islamico, non erano interessati alle lingue occidentali, cioè l'atteggiamento era l'atteggiamento di chi possiede il mondo, è il centro del mondo e quindi parla la lingua più parlata al mondo e quindi le altre lingue sono accessori e loro più che studiare la traduzione, le altre lingue, loro si servono per l'appunto di profughi, di convertiti a loro disposizione che gli traducevano, ma questo è un atteggiamento molto, molto poco di apertura, molto poco di interesse, anche di nuovo un'altra volta, perché se noi consideriamo che sono stati anche in Europa, cioè anche in Spagna, in Sicilia, il fatto di non avere mai fatto un vocabolario, una grammatica. Nel frattempo, invece, già nel Medioevo, in Europa si studiava l'arabo, si traduceva, quindi era tutto un altro atteggiamento. Però quello che ci dice qualcosa è l'atteggiamento di chi pensa di essere il centro del mondo e non considera l'altro nella maniera più assoluta. La cosa divertente è che dice che delle volte l'atteggiamento di questi storici quando raccontano assomiglia un po' a come l'Inghilterra vittoriana guardava l'Africa centrale nell'Ottocento, cioè con quel divertito disprezzo e aria di sufficienza, e era la stessa cosa, anche questo ci dice molto, insomma.
Proseguendo in questa lettura così trasversale di questo bel libro, arriviamo alla terza parte, quella che forse è la più così divertente, in cui questo processo continuo di scoperta reciproco, che ha interessi, come abbiamo visto, diversi e punti di vista molto, molto diversi, qui è raccontato attraverso il racconto di come venivano regolati i rapporti economici, ma anche appunto gli usi e i costumi, la visione di questi, si parla di moda, di barba da tagliare o meno, insomma è una parte veramente molto, molto godibile.
Sì, so anche quando gli ambasciatori vanno alle corti europee e questi gli regalano dei quadri in cui ci sono delle immagini e nel mondo islamico non si usano le raffigurazioni, per cui questi rimangono scandalizzatissimi, oppure l'approccio con la musica, che a loro risulta all'inizio proprio orrenda, cioè non trovano la musica occidentale insopportabile, poi piano piano nei secoli vediamo che cominciano invece a apprezzare, scoprono l'opera che più che un posto di musica, allora gli sembra più di spettacolo, insomma è un vedersi riflessi nello sguardo degli altri che è veramente molto molto divertente e secondo me molto istruttivo.
Ecco, allora abbiamo detto che questo libro è del 1981, pubblicato in Italia prima da Mondadori, come hai ricordato poc'anzi, e poi dalla Terza nel 91 e poi forse anche in seguito all'attentato alle Torri Gemelle da Rizzoli nel 2004. Ma la storiografia italiana non era completamente digiuna, diciamo sprovvista a utilizzare questo rovesciamento di prospettiva. Cito ad esempio il libro del 57 di Einaudi di Gabrielli, Storici arabi e le crociate, il libro che come Elena sa mi è particolarmente caro perché fu il primo regalo che il mio futuro padre fece a mia madre. Ecco, tu hai scelto questo libro, ci sono dei motivi precisi che adesso ci racconterai, ma ci racconti anche un po', non dico la storiografia che appunto è, ma il mainstream rispetto a questi argomenti, perché parole come jihad, mujahideen, sharia sono entrati nel nostro vocabolario, sono presenti nella nostra contemporaneità. Come viene trattato allora questo grande tema del rapporto tra Occidente e Islam, che è ancora un punto nodale della nostra quotidianità?
Come viene trattato è difficile dire, nel senso che da quando è stato pubblicato questo libro a adesso le cose sono molto cambiate, cioè fino a diversi decenni fa questi argomenti erano prerogativa di pochi studiosi, orientalisti, specialisti e non erano poco insegnati nelle università, cioè c'erano poche cattedre, erano molto specialistici, mentre invece, come ben sai, cioè, per tanti motivi, la globalizzazione, migrazioni, anche Torri Gemelle sono stati un viatico per la divulgazione di molte cose che prima non venivano studiate in Occidente. Adesso è molto più studiato, si pubblica abbastanza in italiano, mentre prima il libro che hai citato te era era isolato, e poi era una cosa molto raffinata che pochi conoscevano, nonostante fosse pubblicato da Einaudi. Adesso invece sono argomenti che vengono trattati in tutte le università, in tutto, cioè. Ciò nonostante, un libro come questo per me rimane molto istruttivo, perché è sempre importante non dare per scontato, cioè noi consideriamo la storia, cioè quella che raccontiamo noi, la storia, quella che raccontiamo noi, la geografia. Invece questo libro dà l'idea di una cosa magari evidente, che però si scopre tutto un botto, che c'è un altro modo di raccontarlo, un altro modo di pensarlo, un altro modo di concepirlo. E questo vedere la realtà con gli occhi degli altri, cioè questo sguardo dal di fuori, per me è sempre un esercizio molto salutare di apertura della mente e una medicina contro l'etnocentrismo, che può essere, cioè, quello più smaccato, ma anche quello più inconscio, quello più mascherato, che anche involontariamente uno non si rende conto di dare per scontate un po' troppe cose. Un'altra cosa molto istruttiva che si ricava da questo libro, secondo me, è che guardare le altre culture con scarso interesse o con disprezzo, cioè sentirsi superiori alle altre culture, non è un problema di oggi, cioè è un problema che c'è sempre stato e che è connaturato in tutte le civiltà che si credono superiori e che non studiano, non sono curiose nei confronti degli altri. E l'ho preso come esempio questa biblioteca, della mia biblioteca, proprio perché penso che quello che mi piace della mia biblioteca è che penso che possa concretamente contribuire al rimedio ai pregiudizi, alle diffidenze verso le altre culture, cioè studiare, cioè conoscere, cioè leggere. La medicina è quella, cioè non ce ne sono altre, perché conoscere altre realtà non è che uno deve sposare completamente, ma si capiscono i meccanismi, le ragioni per cui sono stati prodotti determinati comportamenti, determinate credenze. E per me questa è una ricchezza, è un'offerta molto interessante della Biblioteca Cabralli.
Allora, grazie Elena Tripodi per questo incontro, però volevo ricordare che il libro è esaurito in libreria, è disponibile nelle biblioteche, sicuramente nella Cabral, che tra l'altro è un posto bellissimo, va detto, un'oasi dove si può studiare, leggere in grande pace, tranquillità, un posto magnifico, e si trova anche in altre biblioteche della nostra regione, si trova nel mercato dell'usato. Ma noi qui lanciamo una suggestione alla Terza o a Rizzoli perché valutino di rieditare questo libro, che è davvero un libro importante, certo per attendibilità storiografica, ma anche proprio per la capacità di raccontare in una forma molto, molto piacevole questa lunga storia di incontro-scontro. E quindi grazie ancora Elena Tripodi e buon
grazie a te, a voi, arrivederci.
E arrivederci presto.